prima di iniziare facciamo un passo indietro, perché la buona notizia è che siamo stati rinnovati per almeno un'altra stagione e nei primi 8 episodi del podcast della formazione continua della SUPSI abbiamo esplorato la sostenibilità attraverso le sue pratiche, con esempi concreti di applicazioni in contesto. E ci è piaciuto così tanto avere qua e là degli ospiti esterni, dei partecipanti ai nostri corsi, che ci siamo detti ma perché non coinvolgerli di più e sentire direttamente da loro cosa succede dopo aver ottenuto un SAS, un CAS, un DAS o un MAS. Se è vero che la promessa intrinseca della formazione continua è fornire degli strumenti adeguati a degli agenti di cambiamento, c'è da chiedersi quali cambiamenti porteranno nelle loro realtà professionali, ma anche cosa hanno appreso durante il viaggio, quanto sono diversi dopo aver intrapreso questo percorso. Ci lanciamo in questa nuova stagione del podcast con la domanda: come hanno messo in pratica le competenze acquisite durante la loro formazione? Andremo dunque a scavare nel solido, portando alla luce iniziative, progetti e attività che meritano di essere raccontati, anche solo per capire quanto fermento ci sia attorno a noi. Spoiler, ce n'è davvero parecchio. Prima di entrare nel vivo di questa stagione, concedetemi una breve presentazione. Al microfono ci sono io, Andrea Ramani, sono responsabile dell'ufficio stampa della SUPSI. Dietro le quinte, ma sempre presente, c'è la collega Federica Cameroni, responsabile dell'area marketing del mandato della formazione continua della SUPSI. Abbiamo detto tutto, questo è In Pratica, bentornati a Documenta Podcast. Non dilunghiamoci ulteriormente, veniamo al sodo perché oggi parliamo di fisioterapia pediatrica e lo facciamo con Laura De Lucchi, fisioterapista specializzata in neurologia, pediatria e ipoterapia K, Brigitte Verli, che è responsabile del CAS in fisioterapia pediatrica e aggiunta responsabile della formazione di base al Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI. Insieme a loro abbiamo il gradito ritorno di Giampiero Capra, che è responsabile dell'area riabilitazione e della formazione continua della SUPSI. Brigitte, la formazione in fisioterapia pediatrica ormai è una storia consolidata, ma ha comunque tutto sommato una storia recente. Ma come è nata, ma soprattutto a quali bisogni ha risposto, ha cercato di rispondere in questi anni?
La formazione continua nell'ambito della fisioterapia pediatrica in Ticino è nata alcuni anni fa, 4-5 anni fa, per rispondere al bisogno di avere una formazione che possa garantire uno standard uguale in tutta la Svizzera nella presa a carico dei bambini da parte dei fisioterapisti. È nata nello specifico da una collaborazione tra SUPSI e la ZHAW e l'Associazione Svizzera di Fisioterapia Pediatrica, che aveva ideato appunto insieme alla ZHAW un percorso formativo che coprisse un po' tutti gli ambiti della riabilitazione pediatrica e che potesse fare da base per poter dare un po' questo titolo di fisioterapista pediatrica.
E invece per proprio come specializzazione è cresciuta in questi anni oppure, dico in generale, non in Ticino, come anche consapevolezza e sensibilità su questo preciso momento di vita di un individuo?
Sì, allora sul preciso momento di vita a livello svizzero l'associazione anche di fisioterapia pediatrica è stata fondata nel 98 proprio formalmente, proprio per rispondere un po' a questa esigenza di mettere al centro, di far chiarire una volta per tutte il fatto che riabilitare o abilitare, si può dire meglio, un bambino sia diverso dal trattare un adulto e che non si potevano fare delle proporzioni semplicemente per le dimensioni.
Laura, tu come ti sei avvicinata a questa formazione e più in generale anche all'ambito della fisioterapia pediatrica?
Allora, diciamo che io mi sono avvicinata più per necessità, non è stata proprio una spinta, diciamo, di pancia, voglio riabilitare i bambini. Era più che altro per arrivare a completare una formazione, quindi a raggiungere i miei obiettivi. E appunto, come diceva Brigitte prima, c'erano varie formazioni in ambito neuropediatrico in giro per l'Europa e quindi mi ero iniziata ad informare, poi ho visto che si presentava il CAS in Ticino e mi sono detta perché no, visto che è un passaggio che dovrò fare per poi raggiungere i miei obiettivi futuri.
E al termine della formazione cosa, cosa ti è rimasto oltre al titolo? E soprattutto rispetto alle tue aspettative iniziali, che mi pare di capire non fossi proprio orientata verso l'ambito pediatrico.
Devo dire che mi ha arricchito molto, più, diciamo, colpito è stato che sarà banale, rimettersi a studiare, rivedere tutti gli ambiti della fisioterapia respiratoria, neurologica, ortopedica, con una visione appunto non in scala, perché non è il bambino un piccolo adulto, ma è un bambino, quindi è qualcosa di differente. E anche nella riabilitazione è stato molto interessante e capire alcune cose che nel corso della formazione classica non viene fatto, ecco.
E oggi lavori soprattutto con i bambini oppure?
No, vedo pochi bambini purtroppo, ma da un lato è anche, cioè ci sono persone che lavorano solo coi bambini e quindi credo che sia corretto specializzarsi. Io vedo dei bambini in ambito neurologico in dei contesti un po' speciali.
In che senso speciali, scusami?
Appunto volevo fare la formazione di ipoterapia e quindi dovevo passare per una formazione pediatrica per poter lavorare con i bambini sul cavallo. E una conoscenza dei bambini era doverosa e necessaria.
Ecco, appunto, dal punto di vista proprio delle conoscenze, abbiamo già detto che io credo che sia un concetto che ritornerà, che un bambino non è un adulto in scala. Oltre a questo concetto, cosa ti è rimasto? Anche da un punto di vista proprio di professionista, di cambio di sguardo.
Sì, allora, sicuramente diventare più analitica e precisa, quindi usare le scale di valutazione, essere veramente più puntuale nel analizzare il quadro generale, perché diciamo la responsabilità che hai nel trattare un bambino è un po' differente nel trattare un adulto che ha già un sistema psicomotorio formato. Quindi diciamo che quello che tu puoi fare come intervento su un bambino si ripercuoterà nel suo futuro. Quindi lui è in divenire, è un essere che si sta sviluppando e quindi bisogna essere formati e precisi per poter lavorare con i bambini, almeno secondo la mia piccola esperienza fino ad ora.
Giampiero, passo a te come responsabile dell'area riabilitazione della formazione continua della SUPSI. Allora, ci sono due elementi che emergono, secondo me. Un'esigenza forse più globale, un'esigenza del territorio anche di strutturare un'offerta formativa, anche risposta delle esigenze dei professionisti, e poi abbiamo la storia personale, un'esigenza dei professionisti, quanto queste due, possiamo dire, variabili entrano in gioco appunto all'interno della vostra offerta formativa.
Sì, beh, tutta l'offerta formativa anche in altri ambiti ha sostanzialmente questo indirizzo qua, cioè quello di portare dei professionisti che hanno già delle conoscenze a un certo livello, portare le stesse conoscenze a livello superiore. E quello che diceva Laura prima è molto importante, cioè quello di misurare, di avere dei parametri, no? Adesso stiamo molto lavorando su questo. Andiamo a creare delle misurazioni, a creare dei dati molto più precisi. E questo è fondamentale nello sviluppo proprio della professione, perché stiamo iniziando a passare da qualcosa di più spontaneo, individuale, dove quello che io faccio vale e mi viene riconosciuto dai pazienti, a qualcosa che io dovrò essere capace di scrivere e veramente documentare che in queste 9 sedute il paziente è passato da una condizione A a una condizione B. E questa qua è una cosa qualitativa, per cui la persona fa più cose, le fa meglio, ha una vita migliore, ma anche quantitativa. E devo avere questa capacità di portare, no, ai due livelli. E in tutto questo discorso che ha fatto prima Brigitte, che c'erano alcune cose molto sottili che voglio un po' più raccontare per le persone, no? Che era questa cosa che appunto il bambino non è un micro adulto, no? Ma quindi se noi abbiamo in mente una metafora del trattamento e della vita come di un viaggio, il bambino è in un punto completamente diverso del viaggio rispetto a un adulto. Cioè un adulto di 50 anni che si rompe un femore non è un bambino di 6 mesi che ha un problema osseo. Cioè non è per niente la stessa cosa. Quindi non è mettere in scala il trattamento calcolando che guarisci più in fretta. Non è questa cosa qua, no? È proprio un altro tipo di impostazione, perché l'adulto si riabilita mentre il bambino si abilita, perché l'adulto gli rinsegna a camminare, ma quel bambino probabilmente non ha mai camminato prima, e quindi si parte da un altro punto.
Come cambia l'approccio del terapista quando si ha a che fare con quello che non è, ribadiamo, un adulto in miniatura o in scala?
L'approccio cambia in quanto necessita in primo luogo un'ottima conoscenza dello sviluppo neuropsicomotorio. Bisogna sapere qual è lo stato dello sviluppo del bambino in ogni fase del suo percorso di crescita, per poter anche capire quali sono quindi le abilità, le competenze che dovrebbe avere, e lavorare orientandosi sempre a quelle della sua età e non a quelle che avrebbe dovuto avere al momento in cui magari ha subito un incidente o si è ammalato, oppure nel caso di disturbi persistenti, allo stato in cui si trova. L'altro aspetto cruciale è quello che richiede ancora più che non la fisioterapia già in generale, il coinvolgimento di chi si occupa del paziente, perché chiaramente noi non possiamo approcciarci a un bambino se non sappiamo come approcciarci anche ai suoi caregiver, ai suoi genitori, anche alle altre persone che interagiscono con lui nella sua vita, che sia il contesto scolastico, che sia il contesto prescolastico, che sia il tempo libero, che siano altre figure professionali che interagiscono con lui, perché la presa in carico è quasi sempre una presa in carico di un team interprofessionale che lavora proprio per portare il bambino, per abilitarlo nel modo migliore possibile.
Quali sono le complessità che subentrano quando effettivamente si deve lavorare in team su, appunto, con ognuno con le sue sfaccettature, le sue peculiarità professionali, ecco, su un paziente, soprattutto un paziente piccolo, ma anche con tutta la rete che sta attorno, perché subentra forse più di altri casi, l'abbiamo detto, tutto quello che è la famiglia anche.
Esatto, è un coinvolgimento diverso rispetto al paziente che arriva con la protesi di ginocchio, questo sicuramente. Appunto, come diceva Brigitte prima, ti interfacci tanto con la famiglia, stabilisci degli obiettivi e poi appunto ti incontri più volte con gli altri terapisti che si occupano della persona, del bambino in questo caso, e anche ti interfacci con i maestri di scuola, il maestro di judo, il maestro d'arrampicata, quindi veramente una rete molto appunto multisfaccettata, caleidoscopica quasi, quindi hai tantissime figure che entrano in gioco e appunto devi cercare una strada comune per poter andare in avanti, appunto, e permettere al bambino di diventare un adulto con più skills possibili per poter affrontare il mondo alla fine.
Giampiero, torno da te un secondo, perché forse oggigiorno, alla luce anche di quanto abbiamo detto finora, non basta più essere un generalista.
Esatto, cioè dalla nostra formazione, dal bachelor, secondo me giustamente si esce abbastanza generalisti, perché è giusto,
proprio deutico,
nei 3 anni, esatto, cioè far capire veramente in cosa consiste la professione. Poi in un normale percorso di crescita di praticamente tutti c'è un primo periodo dove cerchi di capire cosa farai e poi piano piano ti specializzi sempre di più. E poi puoi anche, come dire, recuperare le tue vecchie conoscenze in alcuni momenti specifici. Io in mente, quando faccio il supervisore nel master di fisioterapia muscoloscheletrica, e dove i temi sono strettamente appunto muscoloscheletrici, quindi un problema all'articolazione, un problema un osso, un problema un nervo. E in questi stage ci è capitato di avere pazienti con tanti problemi, ad esempio problemi neurologici centrali che si sommavano a un problema muscoloscheletrico, ma io ho lavorato tantissimo tempo con i problemi neurologici e vedo che alcuni nostri studenti si stupiscono del fatto che io sappia quelle cose. Ma scusa, lavoro da 40 anni.
No. Sì, sono, e ancora questa. Sorprendi e stupisci.
Non ce la faccio più.
Laura, ti ritrovi un po' nelle parole di Giampiero, questa necessità di continuare a sapere, allora, sapere di più
sì,
a fondo?
Sì, sempre, perché appunto è proprio una necessità, come dici, non dico come proprio l'aria, però c'è bisogno, ti nutre anche te come professionista, hai proprio bisogno di, almeno per quanto mi riguarda, hai bisogno di approfondire, di andare un po' a scavare, dire a cavolo, c'è qualcosa di nuovo, andiamo a vedere com'è. E a me quello che è servito, avere prima l'idea generale, un po' come una macchina fotografica, è un po' tutta l'immagine, e poi vai a zoomare, e diciamo che più zoomi più l'immagine è sempre meno sgranata quando ti specializzi sempre di più, e quindi quello appunto che facciamo e che siamo chiamati a fare nella nostra professione, perché cioè, penso che tutti i miei colleghi abbiano questa sensibilità verso il scoprire e approfondire.
E invece nello sguardo, ma anche nella relazione col paziente, detto che appunto tu hai seguito il caso in fisioterapia pediatrica, però effettivamente non ti occupi tutto il giorno di bambini, ma comunque ti è servito anche per cambiare un po' l'approccio con i tuoi pazienti?
Sicuramente nel farmi meno coinvolgere emotivamente dalla persona, perché comunque quando tratti un bambino, chiaramente l'emotività, siamo esseri umani, quindi le cose passano anche se vuoi rimanere abbastanza a muro di gomma, e quindi mi ha dato più...
Rimani più centrata, che magari sembra paradossalmente, perché uno dice divento più freddo, però in realtà è un terapista, ha bisogno di essere più lucido sulle cose.
Esatto, più lucido sulle cose.
In controllo anche.
E appunto meno tendente al farsi un po' fregare dal bambino, che magari...
Sono astuti i bambini.
Sono astuti, e appunto una bambina che seguo, cioè, tende proprio a farsi sostituire dalla mamma, dal fratello, dalla nonna, in qualsiasi contesto possibile e immaginabile. E lì devo dire, ok, no, più, diciamo, Rottermeier in questo senso.
Ecco, magari uno potrebbe dire, però dov'è lo spazio all'emotività? Sono bambini, però è fondamentale che, appunto, ripeto, che un terapista sia centrato e non si faccia troppo prendere, anche perché poi, oltre all'emotività che può suscitare un bambino, c'è anche la lecita emotività della famiglia che si trova in una situazione comunque complicata. Ci vuole qualcuno che tenga un po' la barra dritta.
Ci vuole qualcuno che tenga la barra dritta, ed è molto importante anche essere in chiaro che appunto l'emotività sicuramente c'è anche il coinvolgimento emotivo, ma noi abbiamo anche un compito da svolgere, cioè il bambino che viene a fare fisioterapia ci si aspetta che vengano raggiunti degli obiettivi, quindi il fatto di farsi fregare, è molto facile passare ore con un bambino, soprattutto tra gli 1 e i 3 anni, a rincorrerlo, se non si riesce ad avere proprio anche la professionalità e anche gli strumenti da un punto di vista professionale di impostare una seduta di trattamento anche con un bambino che poi piange, no, io voglio fare questo gioco, voglio fare quest'altro, ma avevi promesso che, e non si riuscire a mantenere un certo ordine, dare una struttura anche a questa relazione, alla fine non siamo efficaci e non facciamo terapia. Questo perché il bambino può giocare con i suoi amici, può giocare con i fratelli, può giocare con tante persone. Quando viene in fisioterapia si utilizzano anche degli approcci ludici, però l'obiettivo deve rimanere terapeutico ed essere ben chiaro. E questo sicuramente va preparato, non lo si può improvvisare.
Se è vero che il bambino non è un adulto in scala, è vero che appunto un bambino però è un adulto che verrà, quindi utilizzi magari degli esercizi.
Certo.
Ad esempio
mi ricordo tutti quelli che sono esercizi un po' più per lo sportivo, quindi avere un po' questo, il challenge con il tempo, con determinati dispositivi diciamo sonori o luminosi, poi alcuni metodi di bendaggio per poter favorire un ritorno dell'articolazione più funzionale, qualcosina di respiratorio, però appunto non essendo proprio la mia passione tendo a, chiaramente non è il mio e non lo faccio, però alcune cose chiaramente sono più attenta a notarle e nel momento a dire ok, dirigiti da quell'altro professionista che si occupa soltanto di quello e che ti può dare appunto supporto per andare avanti.
Brigitte, senti, quali ulteriori sviluppi possono immaginarsi dobbiamo attenderci per la fisioterapia pediatrica, ma anche per la formazione, ma soprattutto, visto che di formazione parliamo?
Il CAS che abbiamo offerto è un CAS specialistico perché si occupa di fisioterapia pediatrica, ma molto generalista perché pone le basi nei vari ambiti della fisioterapia. Un passo avanti sarebbe quello di magari concentrare un'offerta o proporre un'offerta formativa per il bambino, ancora specifica per il bambino piccolo, proprio la primissima infanzia. Un altro tema in cui adesso sono stati proposti dei corsi brevi è quello dell'ambito della salute mentale, rivolto ai bambini e agli adolescenti, che sicuramente è un tema dove c'è un forte bisogno di formazione da parte di tutti i fisioterapisti, rivolto un po' a tutte le fasce d'età, perché è un tema veramente centrale, quello del benessere, della salute mentale, non solo dei giovani, ma soprattutto in questo momento, ed è da riconoscere quando arrivano in fisioterapia, magari anche per un altro motivo. E quindi sicuramente in questo ambito so anche che ci stanno già lavorando. E poi ci sarebbe anche l'ambito respiratorio, c'è un pochettino adesso approfondire le varie specialità dopo che si è...
Tutte partite dal generale.
Esattamente.
Giampiero, riprendo le parole di Brigitte, questione salute mentale è un ambito che si sta, su cui si sta, vi state focalizzando anche più in generale come area?
Ma adesso stiamo iniziando a pensare a un CAS in fisioterapia nell'ambito psichiatrico, perché c'è un grosso vuoto di formazione, quindi è proprio necessario. In realtà c'è un vuoto di formazione nella fisioterapia, perché l'ambito infermieristico è molto coperto e anche molto coperto in molte specializzazioni. Infatti adesso il lavoro prossimo che andremo a fare è andare a tracciare un percorso di riabilitazione psichiatrica dove andiamo a cercare anche che cosa c'è già, che cosa manca, e in realtà le due colleghe stanno facendo la scansione dell'intera Europa per cercare docenti più qualificati su questo. Hai già capito che ci vuole tempo, perché per preparare un percorso di questo tipo qua ci vuole molto lavoro locale, molto lavoro fuori, ci vuole molto lavoro all'interno del team di formatori, è complesso, però sì, questo è il prossimo challenge nostro.
Sicuramente c'è anche interesse da parte del territorio, forse anche necessità, perché siamo in un periodo, diciamo, in cui bisogna iniziare anche a pensare un po' a lavorare su questo, siccome gli impulsi negativi da fuori non mancano, immagino. Ecco, cerchiamo di mettere una pezza dove si può anche in questo caso. Io allora vi ringrazio per questa chiacchierata, è stata sicuramente molto interessante.
Grazie Andrea.
Grazie a te.
Approfondiremo il prossimo capitolo. Allora, io ringrazio Laura De Lucchi, Brigitte Verli e Giampiero Capra per essere stati i nostri ospiti. Ringrazio voi per averci ascoltato. Vi ricordo che tutte le puntate di Augmenta Podcast sono disponibili sulle principali piattaforme, mentre online è sempre aggiornato il blog della formazione continua della SUPSI. Grazie ancora, ci sentiamo alla prossima puntata. We'll be right back.